Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Buon inizio settimana. Allora, parliamo di fecondazione perché arriva una notizia di grande importanza, ma vorrei che fosse lei a dare proprio l'incipit dell'argomento.
Sì, è una notizia molto importante dal punto di vista innanzitutto naturalmente medico, poi naturalmente affettivo e naturalmente anche etico, lo dico subito. È nato il primo bebè con una diagnosi preconcepimento. E cosa vuol dire? Tutti sanno che in Italia c'è una grandissima discussione sul fatto di analizzare l'embrione, diciamo così, l'inizio dell'embrione, quelle seme di cellule subito dopo la fecondazione, in vitro, prima dell'impianto.
Esatto.
Questo perché per i cattolici si ritiene che la vita inizi con la stessa fecondazione. Quindi tutta una linea di pensiero è contraria a questo tipo di studio, di ricerca, perché porterebbe poi, in caso di embrione affetto, all'eliminazione, quindi a non impiantarlo. Ecco che allora i nostri ricercatori sono riusciti a trovare veramente in maniera straordinariamente acuta il modo per accertare se ci siano dei rischi prima della fecondazione. Che cosa hanno fatto? Devo fare un passetto indietro perché non è una cosa semplicissima. Quando noi abbiamo nel nostro ovaio, si stanno maturando le cellule che diventeranno cellule, diciamo così, ovociti, cioè cellule per la fecondazione, abbiamo in genere cellule che, come tutte le altre, hanno 46 cromosomi. Siccome si deve unire una cellula uovo, l'ovocita, con uno spermatozoo, i cromosomi devono essere la metà, cioè 23, in modo tale che dall'unione torniamo a 46. Ecco che allora, nella fase di maturazione, diciamo di preparazione dell'ovocita, avviene un processo che si chiama meiosi, che porta alla divisione del patrimonio della cellula di 46 cromosomi in 23 che restano nell'ovocita e 23 che vengono espulsi in una piccola formazione che viene chiamata ovulo polare. Che caratteristiche ha questa piccola cellulina che viene eliminata? Che è praticamente la coppia perfetta dei 23 cromosomi presenti nell'ovocita. E allora cosa hanno fatto i ricercatori? Sono andati ad esaminare la sequenza dei cromosomi e la sequenza dei geni principali che ci interessano per le principali malattie genetiche, per esempio la fibrosicistica, nel globulo polare. Questo che cosa significa? Esaminare la parte dell'ovocita che viene, diciamo così, eliminata, per dirlo in termini semplici, che è perfettamente identica al patrimonio genetico dell'ovocita, prima che l'ovocita venga fecondato, proprio quella frazione, potremmo dire, di ore prima della fecondazione. Perché noi cosa facciamo quando facciamo la fecondazione assistita? Induciamo un'ovulazione, andiamo a beccarci, a prendere l'ovocita maturo, poi lo si mette in vitro, lo si fa fecondare con gli spermatozoi e il frutto felice di questo incontro viene poi, allo stadio di piccola moltiplicazione cellulare, trapiantato in utero. Ecco che allora lo studio va a vedere esattamente come stanno le cose dal punto di vista, ripeto, cromosomico e genetico, studiando l'ovulo polare, il globulo polare. A questo punto, se tutto è a posto, l'ovocita viene fecondato e questo viene trasferito in utero senza più toccare il prodotto del concepimento. In questo modo si mette insieme il bisogno naturalmente assolutamente legittimo delle coppie che sanno di essere portatrici di una malattia cromosomica o genetica di concepire un bambino sano. Si mettono contenti i cattolici perché a questo punto l'indagine viene fatta prima che l'ovulo venga fecondato e si mettono felici tutti perché a questo punto la metodica ha dimostrato di essere efficace, nel senso, da un lato, di darci delle informazioni affidabili dal punto di vista della salute del futuro embrione. Due, che la gravidanza procede e procede bene, sono state fatte in gravidanza, poi è stata fatta l'amniocentesi che aveva confermato in questo primo bebè nato che si trattava effettivamente di un bambino sano, adesso ci sono altri due bebè in arrivo, quindi la tecnica ha dimostrato di essere veramente un modo sottile, molto intelligente in questo senso, devo dire molto creativo all'italiana, di trovare una soluzione che mette d'accordo il bisogno di sicurezza dei genitori, il bisogno di dare una risposta scientificamente valida dei medici con l'esigenza etica di rispettare quella parte importante della nostra popolazione che ritiene che il concepimento inizi la vita inizi proprio col concepimento.
Sembra veramente un evento sensazionale a livello medico, ma per far meglio capire a chi ci sta ascoltando, anche a noi, per capire ancora meglio, quali sono le malattie che potrebbero giovare di questa diagnosi preconcepimento, per andare proprio nel vivo e dire, allora esattamente si potrebbe evitare questa malattia?
Per esempio, un aspetto molto importante riguarda, nel caso specifico, era una donna che era portatrice dei geni di una malattia che viene chiamata Charcot-Marie-Tooth, in termini molto semplici, una malattia ereditaria neurodegenerativa che è caratterizzata da una progressiva perdita del tono muscolare, fa parte del grande gruppo delle distrofie muscolari. Queste sono malattie terribili perché nasce un bambino apparentemente sano, che poi comincia a sviluppare progressivamente la malattia a seconda dell'aggressività della stessa, per esempio a 5, 10 o 15 anni. Io ricordo per esempio un caso che mi aveva molto turbato, di una signora con tre bambini, tre maschietti, apparentemente tutti perfetti. Il primo ha cominciato a ammalarsi a 12 anni di distrofia muscolare e poi anche gli altri due. Allora, per una donna sapere che dal primo che è affetto, che poi anche gli altri svilupperanno la stessa malattia tragica, e che è lei la portatrice di quei geni, è una cosa terribile.
Sì.
Quindi l'esigenza di una donna, di una coppia, di sapere almeno sulle grandi cose che questo problema non c'è, credo che sia assolutamente legittima.
Certo.
E in Italia sappiamo che non si poteva fare la diagnosi preimpianto proprio per questo grosso sbarramento etico che, d'accordo, considera la vita valida e presente fin dal concepimento, però non considera questa spaventosa quantità di sofferenza,
ecco,
delle persone affette e dei loro genitori. Adesso con questa soluzione veramente si mettono d'accordo tutti e quindi ancora una volta è possibile dare questa sicurezza ai genitori, rispettando appunto anche le problematiche etiche. Altre malattie importanti sono la talassemia, la cosiddetta anemia mediterranea, nella quale noi abbiamo la possibilità di essere portatori del gene senza che succeda niente.
Certo.
E infatti una grossa parte della nostra popolazione, in particolare in Sardegna, nell'area di Rovigo, eccetera, dove cioè c'era prima la malaria, sono portatrici della malattia e non succede niente. Qual è il punto? Il punto drammatico è quando si sposano due portatori della talassemia, perché in questo caso c'è il 25% di probabilità ad ogni gravidanza di avere un bambino affetto dalla forma grave di questa anemia mediterranea, che è il morbo di Cooley, nel quale noi abbiamo un'anemia che porta praticamente a ritardi di accrescimento, tutta una serie di problemi, perché c'è continuamente una lisi dei globuli rossi che porta a un sovraccarico del midollo che praticamente continua a proliferare per mantenere un adeguato livello di globuli rossi nel sangue. Altre malattie fondamentali che noi possiamo adesso accertare grazie a questo tipo di indagine è la fibrosi cistica, nella quale invece abbiamo un'alterazione delle secrezioni generali, ma soprattutto a livello polmonare, che complica moltissimo la vita dal punto di vista respiratorio e quindi poi dell'accrescimento,
certo,
della qualità delle relazioni di questi bambini o bambini affetti. Ovviamente anche malattie cromosomiche. Ricordo che la tecnica può avere delle eccezioni nella sicurezza, in che senso? Che una piccolissima parte dei problemi cromosomici che noi poi abbiamo nei bambini può essere dovuta a errori di moltiplicazione dopo la fecondazione. In altre parole, c'è una piccolissima parte, per esempio, di sindrome di Down, che sono caratterizzate invece che da 46 cromosomi, da 47, cioè ce n'è uno in più, il 13 in genere, che è dovuta al fatto che l'errore di divisione del patrimonio genetico si realizza dei cromosomi in particolare dopo la fecondazione, ed ecco che allora abbiamo il cosiddetto mosaico. Che cosa vuol dire? Che alcune cellule sono perfette e altre invece sono alterate. Ecco che allora si tratta di una forma di Down meno aggressiva, meno grave, ma tuttavia presente. Quindi diciamo che questa tecnica è eccellente per la grande maggioranza
delle
persone,
certo,
che si sottoporranno. Ci può essere una piccolissima eccezione dovuta a questi mosaicismi, cioè errori della moltiplicazione cellulare, che possono succedere naturalmente in condizioni normalissime, cioè senza nelle gravidanze fisiologiche naturali, in una piccola percentuale di casi.
Allora,
in modo, per la grande maggioranza questa è veramente una indagine straordinaria, perché, ripeto, mette tutti tranquilli, e in Italia non è cosa da poco.
L'ultima curiosità, perché siamo veramente a 2 minuti e mezzo dal GR, l'ultima curiosità è questa. Immaginiamo, insomma, sarà una tecnica applicabile magari tra un pochino di tempo, ma leggevamo nei giorni scorsi sulla Repubblica, che riportava proprio questa notizia, che questo meccanismo consente di evitare malattie trasmesse dalla parte della mamma, ma non da quella del papà. Cioè, com'è la storia?
È proprio questo che ho spiegato, ossia che noi andiamo a indagare il globulo polare, che viene prodotto proprio dalla ovocita, che è la cellula fecondante femminile,
ecco, quindi...
nel momento in cui è maturata. Si sono divise il patrimonio genetico di 46 cromosomi in 23 e 23, 23 restano nell'ovocita, bello cicciotto, mentre il patrimonio cromosomico da eliminare, perché ce ne servono 23, perché incontrandosi con gli altri 23 tornano a fare la cellula normale, che è 46, viene incluso in questa piccolissima cellulina che si chiama globulo polare, che viene eliminata. Se voi vedete le foto al microscopio elettronico, vedete questa grossa cellulona, bella rotonda, paffuta, e poi questa piccolissima globulo polare che contiene praticamente il pacchettino di cromosomi eliminati. Questo succede ovviamente nell'ovocito, poi vedremo se sarà possibile fare lo stesso, ecco, anche per gli spermatozoi nella linea di maturazione.
Questa
benissimo,
era un po' la curiosità maggiore.
Noi ringraziamo la professoressa. Grazie. Per questo grandissimo argomento, che è la fecondazione la diagnosi preconcepimento. Ringraziamo la professoressa Alessandra Graziottin. Ricordiamo a tutti voi che potete consultare questi interessantissimi argomenti sui siti www.alessandragraziottin.it o www.fondazionegraziottin.org.
Grazie professoressa.